Andiamo avanti nel perlustrare il mese di Elul. Stasera parleremo del 18 di Elul, Chai Elul, che capita quest'anno Shabbat. Cioè venerdì sera e sabato sarà il 18 di Elul. E adesso andremo a leggere. Tra l'altro ci sono delle cose molto interessanti stasera. Dei racconti molto interessanti. Ok, cos'è questo 18 di Elul? Ok, dice così: l'ultimo mese dell'anno riveste una certa importanza nel calendario ebraico, e l'abbiamo già detto, in quanto funge da porta d'ingresso all'anno nuovo. Quale periodo del tikkun, della riparazione, è preludio alla teshuva, pentimento e ritorno ad Hashem? Questo è il mese. Elul è inoltre un mese molto significativo per il Hassidismo. Rabbi Israel Baal Shem Tov, il famoso Baal Shem Tov, il fondatore del Hassidismo, lui nacque appunto il 18 del mese di Elul, cioè questo Shabbat è il suo compleanno, che era nel 5458, ovvero 1698. E sempre il 18 di Elul, più avanti, nel 1734, egli dichiarò pubblicamente, cioè quando lui aveva 36 anni, egli dichiarò pubblicamente l'esistenza del movimento hassidico, latore e ereditario degli atavici insegnamenti di Rabbi Shimon Bar Yochai nel primo secolo. Rabbi Shimon Bar Yochai, conosciamo la storia, è quello che aveva rivelato la Kabbalah, lui e suo figlio, che erano chiusi nella grotta per lunghi anni. Hanno scritto, studiato la Kabbalah, questo è nel primo secolo. Poi il Baal Shem Tov ha dichiarato, ha aperto ufficialmente questo, com'è che lo chiama qua, movimento hassidico, chiamiamolo così, dove appunto si studiano gli insegnamenti della Kabbalah di Rabbi Shimon Bar Yochai e anche di Rabbi Yitzhak Luria, che sarebbe il Arizal, che lui viveva a Tzfat, nord Israele, nel XVI secolo, sepolti nell'oblio per lunghi secoli, soprattutto nella regione dell'Europa orientale. Perciò il hassidismo, la nascita, diciamo, è 1700. Okay? Il 18 Elul è segnato altresì dalla nascita di Rabbi Shneur Zalman di Liadi, che sarebbe l'autore del Tanya, che lui era discepolo del discepolo del Baal Shem Tov.
Che Magid di Metzrich.
Esatto. Questo Rabbi Balatania, fondatore del Hasidismo Chabad. Come funziona? Allora, il Hasidismo madre, diciamo, nasce dal Baal Shem Tov. Il Baal Shem Tov aveva diversi seguaci, alunni. Per esempio, i Hasidim, che forse voi conoscete, di Breslev, no? Sono sempre. Tutti i Hasidim derivano dal Baal Shem Tov. Poi ogni alunno ha continuato gli insegnamenti del Baal Shem Tov, eccetera, eccetera, però ognuno ha messo se stesso. Vuol dire, ognuno ha approfondito in una certa strada, in un certo modo, in una certa filosofia. Perciò tutto fa a capo alla Hasidut madre, agli insegnamenti del Baal Shem Tov. Però i vari fondatori delle varie stirpi, ce ne tanti di Hasidismi al mondo oggi, tutti amici, tutti concordi, però hanno preso filosofie, ripeto, ognuno ha seguito, ha seguito, ha sottolineato una certa filosofia. Sono quelli che, vabbè, senza entrare, ognuno ha aperto i suoi insegnamenti. Ripeto, sempre a capo, tutto fa a capo al Basentop. Poi sono città diverse, paesi diversi, perciò ognuno secondo le necessità del momento di lì dove si trovava ha puntato a un certo insegnamento del hasidismo piuttosto che un altro. Perciò loro hanno visto, i maestri hanno visto in questo periodo cosa c'è più bisogno, di fede? Allora puntavano sulla fede. E c'è più bisogno della preghiera? Insegnavano l'importanza della preghiera. Perciò ognuno vedeva di come allargare e ampliare gli insegnamenti del maestro, del Baal Shem Tov. Poi abbiamo detto che il 18 di Elul è nato anche il fondatore del Hasidismo Chabad, stesso giorno, però anni dopo. Il valore numerico del termine Chai, che vuol dire vita, corrisponde a 18. Perciò il numero 18 vuol dire Chai. Noi sappiamo, no, che ogni lettera ha un valore numerico. Il 18 viene fuori la parola Chai. Chai vuol dire vita. Infatti, molte volte quando andate al tempio, no, una persona che vuole fare una donazione, sale al Sefer, dice 18 euro al tempio, 18, 36 o quello che sia, o 1800 o quello che sia. Perciò sempre si cerca di dare intorno al 18 perché è un simbolo, è un numero, diciamo, di buon auspicio di vita. Perciò il 18 di Elul, che è questo Shabbat, è Chai, è il giorno vitale di tutto il mese. Ok, pertanto, Chai di Elul è un momento cruciale dal quale tutto il mese trae la sua vitalità. Essendo 18 vita e capita nel mese così speciale, tutto il mese di Elul prende vitalità dal 18. Perciò il 18 da questo giorno dà vitalità e luce a tutti gli altri giorni, specie i 12 giorni che lo separano da Rosh Hashanah. Essendo che da questo Shabbat che arriva mancano 12 giorni a Rosh Hashanah, 18 più 12 fa 30, i quali rappresentano rispettivamente i 12 mesi dell'anno e sono quindi ognuno con la sua specificità propizi a un attento esame delle azioni passate, alla preghiera, al pentimento e alla promessa davanti al Signore di fare e mantenere i nostri buoni propositi per l'anno che segue. Vuol dire, mancando 12 giorni a Rosh Hashanah, ogni giorno noi dobbiamo cercare di fare un'analisi. Perciò ogni giorno rappresenta un mese, 12 giorni, 12 mesi. Dal 18 di Elul noi cominciamo a fare un'analisi di cosa abbiamo fatto il primo mese dell'anno scorso, perciò Tishrei. E così avanti, ogni giorno cerchiamo di rettificare un qualcosa fatto in quel mese lì. Perciò il primo mese, il primo giorno è il primo mese, il secondo giorno è il secondo mese dell'anno scorso e così via. Mancando 12 giorni, negli ultimi 12 giorni dell'anno, noi cerchiamo di rettificare i 12 mesi un giorno al mese, un mese al giorno. Ok? Perciò noi, tramite, come qua spiega, tramite preghiere, buoni propositi e teshuva in generale, noi possiamo in questi ultimi 12 giorni rettificare i 12 mesi passati. Ok? L'interpretazione simbolica della cifra 18 è la perfetta ambasciatrice dello spirito hassidico. Non è soltanto un numero bello, ma è in quanto questa organizzazione, cioè il hassidismo, si prefissò, allora come oggi, come obiettivo la rinascita della coscienza ebraica in tutti gli ebrei. Perciò Chai vuol dire nascere, vuol dire vita. Perciò il 18 vuol dire rinascere. Cosa era tutto il... Perché cosa viene a aggiungere il hasidismo che non c'era prima? Questa filosofia porta a, come dice qui, l'obiettivo è la rinascita della coscienza ebraica di tutti gli ebrei e prescindere dalle loro diverse condizioni socio-culturali. Vuol dire senza fare distinzioni chi è più ricco, chi meno ricco, chi è più studioso, chi è meno studioso. All'epoca, in quell'epoca lì, purtroppo c'era questa grande distinzione tra gli studiosi e i più semplici. È una cosa molto brutta. Addirittura nella sinagoga c'erano zone diverse, più avanti c'erano i grandi studiosi e magari i meno eruditi si sedevano indietro, una cosa che da rabbrividire proprio, una cosa bruttissima e negativa. Ma all'epoca funzionava così. Perciò chi era più povero, chi era più ignorante, era messo in disparte. Fino a quando arrivò il hasidismo, fino a quando il Baal Shem Tov ha pian piano tolto questa brutta usanza che c'era. Il Baal Shem Tov, infatti, si adoperò per enfatizzare e rivelare il potenziale e i lati positivi di ogni individuo. Cosa ha fatto, poverino, lui se è nato una famiglia povera? Cosa ha fatto, poverino, lui se non ha avuto modo di studiare? Allora cosa, lo buttiamo via? No? Il Baal Shem Tov ha detto ogni persona è preziosa e noi dobbiamo fare in modo di rivelare la potenzialità in ogni singolo individuo, dare a lui la possibilità di studiare, di imparare e anche lui di elevare se stesso. Quello che facciamo anche oggi noi, quello che il Rebbe ci ha insegnato a noi, nasce dal Baal Shem Tov. Servendosi tutto questo, in che modo? Servendosi del luminoso, quanto semplice e concreto esempio delle mitzvot. Ok, ci siamo finora? Il modus operandi del hasidismo è caratterizzato da un approccio positivo. Il hasidismo ti insegna? Sii sempre positivo, nelle peggiori situazioni, nelle più difficili, nella crisi personale o pubblica. Sii sempre positivo. Tutto questo fornito da spiegazioni confortanti e da un interrogarsi in modo sereno e gioioso. Interrogarsi, sì. Guardare se stesso, sì. Mettersi in gioco, sì, mettersi in dubbio, sì, ma sempre in un modo sereno e gioioso. Vuol dire che sii sincero con te stesso, vai a vedere i tuoi lati negativi, ma solo per migliorare e non per buttarti giù. Questi elementi indicano la via del servizio divino, perché c'è scritto Ivdu et Hashem besimcha. Servite il Signore con gioia. Perciò se tu sei triste con te stesso, ti butti giù perché non sei felice del tuo andamento, non è questo il modo di arrivare a migliorare. Sicuramente no. Anzi, ti butti giù e peggiori soltanto. Perciò questi elementi indicano la via del servizio divino, della positività, dando all'esistenza terrena e all'applicazione dei comandamenti un senso profondo. La Chassidut è utile ricordarlo, dopo la prima fase di avvicinamento alla Torah, la Chassidut si incarica di spronare l'ebreo allo studio. Perché come tante volte abbiamo detto, lo studio ti aiuta a connetterti con Dio in un modo intimo, perché tu studiando impari, ti connetti con l'intelligenza, per modo di dire, di Hashem, perché la Torah è la sua intelligenza. Perciò tu ti connetti con Dio a livello profondo, con qualcosa che lui pensa. No, quando uno scrittore, qualsiasi romanzo, Le Havdil, scrive un romanzo, una novella, quello che sia, lui sta mettendo se stesso in questa novella, in questo romanzo. Ogni scrittore quando scrive, scrive se stesso. Perciò tu quando leggi i libri di vari scrittori, tu ti stai connettendo con quel scrittore, con la sua penna, con la sua mente, con quello che lui è. Perché leggendo ti avvicini a lui, lo capisci, lo conosci. È per quello che molte volte le persone leggono tutti i libri dello stesso lettore, perché gli piace il suo modo di scrivere, si sentono partecipi, no? Uniti a lui. Tali altri invece assolutamente non leggono mai quello scrittore, leggono tutt'altro scrittore, perché ognuno è fatto in un certo modo e si ritrova nelle parole di diversi scrittori. Ok? Tutto questo per dire che quando tu scrivi una cosa, ecco, quando lo legge, lui si connette con te, col tuo modo di essere, di pensare. Quando noi studiamo la Torah, così, nello stesso concetto che Dio si è messo, Dio non è materiale. Dio non puoi andare a abbracciarlo e baciarlo fisicamente, non puoi toccarlo. Però Dio, pur essendo astratto, diciamo così, è riuscito a racchiudersi nelle parole della Torah. Perciò Dio ha messo tutto se stesso nella Torah. Perciò studiando le parole della Torah, tu ti stai connettendo nel più intimo di Dio. Idem con le mitzvot. Quando facciamo le mitzvot, noi facciamo la volontà di Dio. Perciò ci connettiamo con Dio. Perciò azione e spirito, vuol dire studio e mitzvot, sono i due modi in cui noi ci possiamo connettere con il nostro creatore. Perciò, quando una persona vuole avvicinarsi a Dio, la prima cosa si dice: studia la Torah, impara chi è Dio, capiscilo un pochettino chi è Dio, svelando il significato nascosto, cabalistico, filosofico e metafisico dei testi, insomma, apportando soddisfacenti risposte e chiarimenti in base alle dottrine dei sopra preannunciati grandi maestri della Kabbalah. Non per niente essa è denominata la Torah celata. Noi abbiamo la Torah scritta, la Torah orale. E poi abbiamo anche la Torah nascosta, vuol dire la Hasidut, la Kabbalah, parla di concetti che non sono scritti chiari e tondi nella Torah, ma sono concetti spirituali che grandi maestri hanno avuto queste rivelazioni, appunto, dal Bario, di Shimon Bar Yochai, Baal Shem Tov e così via, hanno portato giù. Samuele, ci stai facendo venire mal di mare, continui a entrare, a uscire, a entrare, a uscire. Te lo dico così, francamente. Perciò, questi maestri hanno portato
Mi dispiace,
ognuno.
ma cade la linea?
Eh
Non
beh,
so cosa fare.
eh beh.
Mi
Perciò questi
scuso.
maestri durante le generazioni che continuano a insegnare, il Rebbe tuttora continuava a insegnare i concetti cassidici, loro portano sempre più a portata della persona questi insegnamenti mistici della Kabbalah e così via. Ok, Rabbi Shneur Zalman Gileadi, appunto, il scrittore del Tanya, proseguì. Lui è nato nel 1745, ha 100 anni vissuto, ed è mancato nel 1845. No.
Sì,
Mi sembra troppo, appunto.
c'è un'ora di stampa di inversione 4 con 1 perché 14 invece di 41.
No, qua dice 1845, mi è scritto, mi sembra troppo.
Nato nel 745 e morto nel 14.
Ah, ecco, perciò c'è uno sbaglio qua.
Un'ora di
Grazie.
stampa.
Sì. Allora, Rabbi Shneur Zalman proseguì l'opera del suo maestro Baal Shem Tov, il suo avo spirituale, in un costante impegno verso il prossimo e in un totale annichilimento di se stesso. Per merito delle sue efficienti iniziative, egli infuse fiducia e fede nell'animo ebraico e fu promotore dell'applicazione delle tradizioni hassidiche in tantissime comunità ebraiche. Perciò il hassidismo, come tanti di voi studiate Tanya ogni settimana, ti fa vedere come una persona, un umano, che siamo piccoli, quasi zero davanti a Dio, eppure questo piccolo umano, come lui riesce a rendere felice Dio? Cos'è l'unica cosa che riesce a rendere felice Dio? Quando i suoi figli, quando gli umani fanno, seguono le sue direttive. Gli ebrei con le mitzvot, la Torah, e i gentili, a loro modo, con i sette precetti, con le buone azioni. Tutti siamo figli di Dio e tutti dobbiamo renderlo felice. Però se una persona non conosce il hassidismo, comincia a pensare, ma chi sono io davanti a Dio? Zero, una nullità. Allora il hassidismo ti insegna, ti dice, sì, è vero, sei piccolo, vuol dire, sii umile. Ma sappi che tu, piccolo, piccolo, riesci a fare felice il grande dei grandi. Il hassidismo ti insegna l'importanza dell'anima, le capacità interiori, i potenziali che noi abbiamo. Il hassidismo prende una persona che è a terra e pian piano gli dà forza e coraggio spiegandogli quanto lui veramente ha valore, quanto lui ha importanza in questo mondo, quanto lui può fare la differenza e deve fare differenza nel mondo. Che in quei tempi, queste usanze classiche nelle comunità varie, in quei tempi attraversavano momenti cupi e disperati. Nell'epoca del che è nato il hassidismo, per gli ebrei era un momento molto brutto, sia materialmente che fisicamente. C'era povertà, tanto per cominciare, persecuzioni, pogrom, ma anche era un momento di molta povertà intellettuale. Perciò il hassidismo è venuto in quel momento a rialzare un po' il tutto, materia e spirito. 18 di Elul, Chai di Elul, simboleggia quindi la vita, la rinascita, infondendo entusiasmo e speranza. È l'elemento centrale del mese che precede la solenne ricorrenza appunto di Rosh Hashanah, preparandoci ad accoglierla decorosamente al fine di essere degni di usufruire di un anno felice, prospero e colmo di benedizioni. Amen.
Amen.
Ok, su questo che abbiamo detto, domande e aggiunte.
Ma il Sneur Zalman di Liadi era anche consuocero con Levi Yitzhak di Berdichev. E lì
Giusto?
si sono unito le famiglie proprio per aumentare. Perché tra l'altro proprio ma sia già all'epoca del Baal Shem Tov aveva visto che gli ebrei erano abbattuti, sia per quel fatto che prima hai menzionato, cioè queste differenze che si facevano, ma tanto più dai pogrom, dalle persecuzioni che avevano dei cosacchi, da questa gente qui. E in più, una cosa bruttissima che lo zar faceva, e che prendeva i bambini di 6-7 anni e li faceva fare i soldati,
Cantonisti.
i cantonisti. E questi, quando
Quando tornavano dopo 27 anni di non so o quanti di chiaramente loro erano ebrei, però anche si trovavano in delle città da soli e quindi Levitzer di Berdiche, l'alter Rebbe, la Buda Zakeh, anche se sarebbe sempre lui, andava appunto da questi cantonisti a aiutarli a tornare nell'ebraismo in modo completo, pieno, perché era una cosa importante. E c'è da dire che il Gaon di Vilna è stato molto contrario al Baal Shem Tov, ma molto contrario, l'ha ostacolato, eh.
Però adesso ha capito che ha sbagliato.
Adesso ho capito che. E poi non c'entra niente, però l'8 di Tishrei è lo Yahrzeit di Shlomo Bechor Husseini di Baghdad. È
E chi è?
un antenato del nostro Shlomo Bechor.
Ah, ecco.
È
Ok.
il nonno di suo nonno, dovrebbe essere. Ho trovato tutta la
Ok.
storia.
Bene, bene, bene. Qualcun altro? Dottor Messina?
No, no, tutto bene.
Vittorio?
Niente da aggiungere in particolare.
Ok.
Io avrei da aggiungere.
Ecco.
Shalom, shalom Barakah a tutti, che ti va e Khatimatova a tutti. Allora, ogni mese ha quattro numeri molto importanti, cabalisticamente parlando, che sono a distanza di 7 giorni l'uno dall'altro. Il 4, l'11, il 18 e il 25. Quest'anno cadono tutti di Shabbat. Il 4, come sappiamo,
Parli del mese di Elul?
è mese di Elul, cade tutto di Shabbat, questi quattro che tutti i mesi ce l'hanno, no? Perché sono a distanza di 7 giorni. Il 4, come sappiamo, come si dice 4 in ebraico? Dalet. E Dalet si può anche, cambiando i numerini, diventa Delet, e quindi un'apertura. Un'apertura, una porta. L'11 sono le Sefirot con la Sefira Keter, che di solito non viene enunciata e tratteggiata nell'albero di Zakkaim, che viene 7 giorni dopo. Quindi dopo l'apertura abbiamo l'espressione di tutte le nostre Sefirot, che sappiamo sono la massima espressione della Kabbalah, come sono combinate anche nell'Omer, lo sappiamo, le 7 Sefirot inferiori vengono combinate fino ad arrivare a Shavuot. Come hai detto tu, Chai invece è il terzo Shabbat, la terza settimana, che vuol dire appunto vita, e hai già spiegato l'importanza, la nascita del Baal Shem Tov, eccetera. 7 giorni dopo abbiamo il 25, che è la creazione del mondo. La creazione del mondo che poi apre verso Rosh Hashanah, perché è il sesto giorno che è il Rosh Hashanah in realtà, e perché è Rosh Hashanah il sesto giorno? Perché è stato creato Adam Harishon. Da
Adamo.
qui vediamo che è tutta una progressione per arrivare poi a un punto di arrivo, che è una creazione. E sappiamo che anche a Rosh Hashanah abbiamo la luce vecchia che viene chiusa e viene riaperta al suono dello shofar a Chatzot dalla mattina, per cui si ritira la luce del vecchio anno e si riapre al suono dello shofar di Chatzot. Tra il 25, che è appunto la creazione del mondo, quest'anno cade di Shabbat, altro scut, altro giorno, praticamente giorno particolare, abbiamo anche il 28, e il 28 vuol dire Koach, che ha tutta la forza del mese. E cosa corrisponde al 28 quest'anno? Al quarto giorno, no? Cioè, come sempre, poi come quando sono 25 è il primo, il 26 il secondo, il 27 il terzo, il quarto il 28. E cosa è successo il quarto giorno in Bereshit? Sono stati creati i luminari, e i luminari sono appunto il sole e la luna, che la luna all'inizio era grande come il sole, poi è stata rimpicciolita, come dice il Midrash. Quindi il Baal Shem Tov, perché è nato il terzo Shabbat, o il terzo il 18 del terzo, rispetto a questa scaletta qui, perché il 18 Chai, il 3, è il numero perfetto in gematria, su cui sta un'area perfetta, e sulla perfezione abbiamo anche Chochmah Binah Dadat, che sono le tre sefirot importanti di Chabad.
Questa è
Allora,
pura
mi sono
Kabbalah.
perso.
Pura Kabbalah.
Scusate, mi sono perso. Yudalef, a cosa corrisponde il secondo Shabes?
Alle 11 sefirot, che tutti dicono che sono 10, ma in realtà
Ah,
sono
beh,
11.
mettendo
Keter,
anche Keter, sì. Perfetto,
Keters.
grazie.
Grazie Rottas, grazie, grazie, grazie. Magari non abbiamo capito tutto, 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 ma l'anima ha percepito. Su questo non ci piove. Ok, qualcun altro? Alessandra, tutto bene? Baruch Hashem, bene. Ok, andiamo al secondo.
Non si sente, Rave?
Il Hasidismo. Riprendo un attimo, nacque nel XVII secolo sullo sfondo inquieto dei pogrom, come abbiamo già detto. Questo movimento, come già enunciato, segue le dottrine cabalistiche del Arisal, Rabbi Yitzhak Luria. La Kabbalah fu svelata nel secondo secolo dopo Rabbi Shimon Bar Yochai. I massacri perpetrati dai cosacchi, come appunto diceva prima David, tra il 1648 e il 1680, spinsero all'esodo rurale le comunità ebraiche della Mitteleuropa, rendendosi più sicure nelle città che nelle remote ed isolate campagne. Prima erano in campagna, dopo tutti questi pericoli, hanno preferito andare in città. Questa affluenza allargò la massa di ebrei privi di averi, di parenti, di amici, nonché della benché minima istruzione. Vennero di conseguenza messi in disparte dall'elite intellettuale. Quando erano in campagna erano tutti dello stesso livello. Quando hanno lasciato la campagna e sono andati in città erano già le persone più erudite. Perciò quelli della campagna vanno in città e c'è questo netto distacco tra le persone. Rabbi Israel Baal Shem Tov nacque appunto 18 Elul 1698 ad Okopie, nell'odierna Ucraina. Adesso qua racconta la sua vita, una cosa molto interessante. Fate attenzione. All'età di 5 anni, il Baal Shem Tov perse entrambi i suoi genitori. È rimasto orfano di padre e madre a 5 anni. Suo padre, che apparteneva alla confraternita dei 36 Tzadikim Nistarim, ci sono nel mondo 30, ogni generazione, ci sono sempre 36, ma Tzadikim, quelli veri, Tzadikim, giusti, Nistarim, vuol dire nascosti,
Lamed
che noi non sappiamo chi sono.
Bar, sì.
Sì, non sappiamo chi siano. Nel mondo ci sono magari una persona, un semplice personaggio che noi magari conosciamo pure, ipotesi. Lui è veramente uno dei 36 tzadikim del mondo. Perciò noi non sappiamo la loro chi siano, ma ci sono. Ve lo svelo. Io e altri 35. Vabbè, ok. Siamo messi male. Se io sono uno di loro, siamo messi male.
Che poi 36 è il doppio di 18, tra l'altro.
Ecco, per appunto, ok. Perciò il papà del Baal Shem Tov era uno dei 36 giusti nascosti. Prima di spegnersi, di morire, gli impartì a suo figlio e gli disse: Israele, che era il suo nome, non temere nulla eccetto Dio. Nella vita, dice bimbo mio, non avere mai paura di niente. Abbi soltanto paura di Dio, paura nel senso timore, che vuol dire reverenza, eccetera, eccetera. Questo insegnamento gli ha salvato la vita. Il piccolo fu dichiarato pupillo della comunità ebraica, la quale si prese cura del suo sostentamento materiale e spirituale. Bambino di 5 anni, muore papà e mamma, non aveva nessun parente, è rimasto da solo al mondo all'età di 5 anni. Cosa succede? Ovviamente la comunità ebraica l'ha adottato, lo manteneva materialmente, l'ha fatto studiare. Ma Israele, cioè il Baal Shem Tov, manifestava una marcata predisposizione alla solitudine. Egli si allontanava spesso e trascorreva ore nei campi da solo, o a ripassarsi le lezioni. Lui la mattina andava a Talmudorà, andava a scuola, studiava, poi dopo la scuola andava nei campi, nelle foreste, da solo, meditava, ripassava gli studi. I dirigenti della comunità non capivano né il suo talento e tantomeno il suo atteggiamento. Lui era già, da piccolo, era già un tzaddik. Uno che da solo a 5 anni va nella foresta a meditare, a studiare, non succede tutti i giorni. Perciò i membri della comunità non capivano il suo atteggiamento, e anche il suo talento che lui aveva, credendo che fosse un allievo svogliato e indolente. Decisero quindi di non occuparsi più di lui. All'età di 7 anni avvenne l'incontro decisivo della sua vita. Qui di seguito il decorso del suo sviluppo spirituale è narrato da lui stesso. Perciò a 5 anni rimane da solo, la comunità lo adotta, lo aiuta, però vedendo che fa cose strane, sembrava che... Dopo 2 anni hanno un po' di... Allora fai quello che vuoi, se puoi sempre essere da solo, in disparte, eccetera. A quel punto alziamo le mani e fai quello che pensi. Datemi 5 secondi. Eccomi qua. Adesso, perciò, adesso andiamo a raccontare un po' di cose che lui stesso, il Baal Shem Tov, ha raccontato il suo sviluppo come è stato. Una mattina, dopo aver partecipato alla preghiera in sinagoga, mi recai appunto in una foresta. Quando vi giunsi, udii la voce di un uomo. Mi avvicinai al luogo da dove proveniva la voce e vidi un ebreo avvolto nel suo tallit, nel scialle della preghiera, e con i suoi tefillin, intento a pregare con un fervore a cui mi fu mai dato di assistere prima d'ora. C'è questo ebreo che sta pregando in un modo celestiale, con tanto fervore e tanto trasporto, che lui dice: non ho mai visto in vita mia una persona pregare con tanto fervore. Dice Baal Shem Tov, a 7 anni, ero incantato e pensai subito che si trattasse di uno dei 36 sadichin nascosti, di cui avevo già sentito parlare. Dopo la tefilà, dopo la preghiera, si dedicò quella persona alla lettura dei salmi, che si dicono dopo la preghiera, dalla quale traeva palesemente un immenso piacere e un soave appagamento spirituale. Praticamente queste persone quando pregano hanno un piacere interiore incredibile. Indi, dopo la preghiera e tutto, si mise a studiare a lungo e quando chiuse il libro, il Baal Shem Tov racconta, uscii dal mio nascondiglio e mi presentai. Perciò questo bambino di 7 anni stava scrutando questo tzaddì che pregava, studiava. Quando ha finito, va da lui. Il rabbino lì mi domandò: com'è possibile che un bambino della tua età sia tutto solo in una foresta? La foresta è pericolosa. Gli spiegai che provavo molto gusto a vagare per i campi e i boschi da eremita e che oltre al Signore non avevo paura di niente e di nessuno, proprio come mi istruì mio padre. Il papà probabilmente vedeva che lui sarebbe morto, che la mamma sarebbe e il bambino sarebbe rimasto da solo, gli ha dato questo coraggio, ricordati di non avere mai paura di niente. Gli disse che era orfano da entrambi i genitori, no? Mi sta raccontando al Tzaddik. L'enigmatico personaggio mi chiese allora se non fossi forse il figlio di Rabbi Eliezer. Ma tu per caso sei figlio di Rabbi Eliezer? E gli risposi di sì, affermativamente, era mio papà. Al che il Tzaddik estrasse dalla sua borsa il trattato di Pesachim, un trattato del Talmud, e cominciò a studiarlo con me. Quando si alzò per andarsene, io lo seguii. Ignaro della meta. Nel corso delle nostre peregrinazioni visitammo insieme molte città e villaggi. Praticamente il Baal Shem Tov si attacca a lui. Visto che con la comunità dove l'ha aiutato finora non si capivano molto, loro non apprezzavano, non lo capivano perché era fuori dagli schemi, no? Era un tzaddik piccolo, ma sembrava che fosse un monello, invece era una grande personalità. Allora lui, quando ha incontrato questa persona nel bosco, eccetera, si è innamorato della sua spiritualità e, come una calamita, lo segue. Nel corso delle nostre peregrinazioni visitammo insieme molte città e villaggi, perciò vanno in giro, città, eppure egli mai mi svelò la sua identità. Studiavamo tutti i giorni, non lo vidi mai prendere obolo da nessuno, ma provvedeva al mio mantenimento senza difficoltà. Andava in giro in città a studiare, insegnare e così via, ma non prendeva mai un centesimo da nessuno. Eppure, dice il Vacento, non mi ha fatto mancare niente. Vivemmo così per 3 anni. Un giorno, come arrivammo in un paesino, il mio enigmatico compagno di buona ventura mi disse: poco distante da qui vive un uomo molto pio ed estremamente dotto e ti affiderò alle sue cure per un certo periodo. Ci recammo da Rabbi Meir e il mio primo maestro mi lasciò nelle mani di questo secondo maestro. Rimasi in quella dimora, sita in mezzo ad un bosco, per 4 anni, durante i quali il mio nuovo maestro mi prodigò con affetto la sua scienza profonda e rinvigorente. Ok? Ogni giorno si aggregava alla comunità per le preghiere, ma nessuno si immaginava quanta ampia fosse la sua erudizione. Questi tzaddikin qua, appunto, loro non vogliono mai svelare che sono dei tzaddikin. Magari sono vestiti da contadino, da operaio, da gente semplice, per appunto non farsi riconoscere. Questa è la missione, di essere un tzaddik che nessuno prova a riconoscere. Perciò questo tzaddik andava ogni giorno in mezzo alle persone, nella sinagoga, ma mai nessuno immaginava che lui fosse quello che era. Ai loro occhi era un semplice artigiano. In casa sua, racconta, appresi l'esistenza del movimento dei tzaddikim nascosti. Mi unii a loro e ripresi ad errare per le città al fine di portare a compimento le missioni affidatemi dagli esponenti della confraternita. Perciò questi tzaddikim vanno in giro per il mondo, nelle varie comunità, per insegnare, dare ispirazione, dare esempio, eccetera. Perciò il Bacin Tova adesso fa parte, anche se in tenera età, fa parte di questo gruppo. All'età di soli 16 anni, racconta lui su se stesso, possedevo una certa padronanza della Kabbalah a 16 anni, non è normale. E a volte pregavo secondo il rito della Rizal, concentrandomi in particolare sui sensi profondi dei nomi divini. Molto velocemente, cosa vuol dire questa frase? Ci sono diversi modi di come si scrive, ci sono diversi nomi di come pronunciamo il nome di Dio. Yud-Kei, Vav-Kei, Elohim, Adne, ci sono diversi modi. E ogni nome rappresenta una certa rivelazione, una certa, midà, come si dice, un certo attributo divino. La misericordia, il rigore e così via. Perciò lui era, in questo momento stava concentrandosi a studiare i vari sensi, spiegazione dei nomi di Dio. Proprio il giorno del mio compleanno, dice, giunsi in un villaggio il cui locandiere era un ebreo, dalle umili pretese, ovvero non molto colto, ma abitato da un'incredibile fede. Non aveva studiato tanta Torah, ma la fede da lui era intoccabile. Cosa vediamo qua? Che non devi per forza essere un grande studioso per avere fede in Dio. La fede è una cosa che tu coltivi nel tuo cuore, dentro di te. Non per forza soltanto chi ha studiato arriva a questi livelli. Anche un semplice, cosa vediamo? Anche una semplice persona può arrivare a fede intoccabile. Egli, infatti, non perdeva un'occasione di ripetere ad alta voce: che egli sia benedetto per l'eternità, Dio. Grazie Hashem, Baruch Hashem, e così via. Un giorno, come feci già in passato, mi recai in un campo per appartarmi secondo un antico rito ancestrale che vuole che il giorno del compleanno ci si separi dalla comunità per dedicarsi alla meditazione. Perciò era il suo compleanno, 18 di Elul, lui va nella foresta per meditare. Sebbene completamente assorto dai salmi e dal mistero appunto dei nomi divini, mi resi conto che ad un certo punto mi accorsi a un certo punto della presenza di Eliyahu HaNavi, il profeta Elia. Lui lo sta raccontando su se stesso. In due parole, il profeta Elia, come come sappiamo, era uno, ci sono tre, cinque tzaddikim, non mi ricordo quanti, sette, che sono morti, ma che non sono mai morti, per il loro alto livello di essere tzaddik, ma non vivono proprio qui in mezzo a noi, sono saliti in cielo vivi. Così narra il profeta Elia, il più famoso, è quello che sappiamo che in ogni circoncisione che c'è nel mondo, il profeta Elia è presente. Anche in due posti contemporanei, in Francia e in Italia, il suo spirito comunque è presente in ogni circoncisione. Infatti c'è la famosa sedia, non la sedia di Eliyahu HaNavi, che gli si dà onore. Perciò non è una storia che qualcun altro sta raccontando per dire, vabbè, lo sta raccontando lui stesso. Il Baal Shem Tov dice, nel mio giorno compleanno, come ero intenso nel mio pensiero, nello studio, eccetera, ho incontrato Eliyahu HaNavi, mi si è apparso e mi sorrideva. Fui molto sorpreso ed onorato della sua visita, oltre che molto incuriosito dal suo sorriso immobile. Mi interpellò e disse: vedo che ricorri a grandi sforzi per esplorare le sfere dei nomi divini. Ti vedo che eri lì che stavi studiando il segreto dei nomi divini dentro ai Salmi di Re Davide. Tuttavia, sentite qua, Eliyahu HaNavi, il profeta Elia, gli sta dicendo a lui: vedo che tu sei impegnato a studiare i nomi di Dio. Sappi che il locandiere, lì dove tu abiti, quello che si chiama Aharon Shlomo, e sua moglie Zlota Rivka sono in grado di fare tremare i mondi spirituali per mezzo delle loro modeste lodi. Non erano rabbino e rabbinessa, erano due locandieri, due semplici persone. Il profeta gli dice: guarda che loro due, non guardarli così esteriormente. Loro possono far tremare i mondi spirituali quando loro pregano, le loro lodi a Dio fanno tremare il mondo. Molto di più di quanto possano fare giusti di alto livello, grandi tzaddikim. Cosa vediamo qua? Mi fermo un attimo. Quello che abbiamo visto prima. Non per forza devi vedere qua un grande rebbe per dire a persone semplici possono con la loro preghiera capovolgere il mondo in un modo positivo. Persone che magari abbiamo visto anche una volta, ma pensavamo fosse appunto un contadino, un falegname. Vuol dire che non vuol dire niente. Vuol dire che qualsiasi persona di noi, ok, a nostro livello ovviamente, non a questi livelli qua che stiamo raccontando. Ognuno di noi, anche se non ha mai studiato Torah o ne sa poco, può avere un attaccamento a Dio, un amore a Dio così profondo, così sincero, che una sua preghiera può rompere qualsiasi barriera. La famosa storia che raccontiamo sempre a Kippur, di questo ragazzo, di questo bambino che è figlio di un contadino. Siamo all'epoca dei contadini. Un giorno il papà lo sta portando in giro e gli dice: figlio mio, ti devo svelare un segreto. Tu non sei mio figlio fisiologico. I tuoi genitori sono morti. E prima erano malati, prima di morire ti hanno affidato a me, ero loro amico, e ci hanno chiesto: per favore, prendi cura di nostro figlio. E dice: tu sei ebreo. Io no, ma tu sei ebreo. I tuoi genitori erano ebrei. E gli dice: oggi è Yom Kippur, è il giorno Yom Kippur. E qui c'è una sinagoga. Vuoi forse entrare in sinagoga a conoscere la tua famiglia, i tuoi la tua comunità. E lui era un bambino, 5, 6, 7 anni, cioè, ok? Entra in tempio, era il giorno del Kippur. Dove entra? Proprio nel tempio del Baal Shem Tov. Tutti i chassidim, tutti in silenzio che pregano e pregano. Arriva questo bambino e si guarda in giro e non capisce niente, non sa leggere, non sa pregare, non sa cos'è Kippur, non sapeva neanche fino a un minuto fa che era ebreo. Niente. In quel momento tutti vedevano come il Baal Shem Tov era preoccupato, era cupo. Questo bambino arriva e vedeva che tutti i grandi Hasidim pregavano con fervore, voleva anche lui partecipare. Cosa dice? Cosa fa? L'unica cosa che lui conosceva era il chicchirichì del gallo. Era figlio di un contadino, perciò era circondato da pecorelle, da galline. A un certo punto urla: chicchirichì! Nel tempio del Baal Shem Tov, il giorno di Kippur, tutti che si girano stranizzati, ma chi è questo qua che è Kippur? E di colpo vedono come il volto del Baal Shem Tov, che era cupo, triste, preoccupato, di colpo si illumina e dice: adesso vi racconto cosa è successo. Il Baal Shem Tov: ero preoccupato perché vedevo che la mia visione, i tzadikim vedono. Ho visto che c'era un brutto decreto sulla nostra comunità e non riuscivo a cancellarlo. Pregavo, pregavo, ma io non riuscivo a cancellare questo brutto decreto. Quando questo bimbo è entrato in tempio e ha detto chicchirichì, lui è riuscito a cancellare questo decreto sulla nostra comunità, cosa che io non sono riuscito. Cosa vediamo da questa storia? Il Baal Shem Tov non è riuscito, ma un bambino con la sua semplicità non ha detto Shema Israel, ha detto Kikiriki, perché era l'unica cosa che conosceva, ma l'ha detto con tale convinzione, amore, dal profondo del cuore, che ha rotto le barriere del cielo e ha cancellato quel cattivo decreto che c'era. Ognuno di noi è dovuto, e si urge ad ognuno di noi a formulare il proprio chicchirichì per Hashem. Può essere una parola letta in traslitterata, può essere parlare semplicemente con Dio nella propria lingua, ma nessuno di noi si deve esimere in questi momenti così difficili per il popolo ebraico. Ma anche per se stesso, per Kippur, per se stesso. Non dobbiamo ritirarci, esimerci dal connetterci, parlare con Dio. Mai pensare: ma chi sono io? Sono un uomo, sono una donna, sono anziano, sono ignorante. Non esiste. Ognuno di noi c'è un filo diretto con Dio. Dobbiamo essere capaci di usufruire di questo filo diretto. Anche con un chicchirichì. Perciò qua dice: i due locandieri che pensate, loro sanno i segreti del nome di Dio e le loro lodi. Si spiegò l'importanza, mi spiegò l'importanza delle preghiere emanata dalla gente comune, le quali, se vengono espresse in modo costante, restano legate saldamente ad Hashem, in quanto caratterizzate da una fede candida e profonda e dalla purezza cristallina dei cuori di chi coloro di cuori di coloro che la formulano. Quel giorno, dice il Baal Shem Tov, scoprì un nuovo modo di servire il Signore. E ogni qualvolta mi si presentasse l'opportunità, chiedevo ai bambini, alle casalinghe, agli artigiani, perciò alle gente semplice, no? Chiedevo di pronunciare benedizioni a Dio. Andavo dai bambini e dicevo: di una benedizione a Dio, di grazie a Dio. Mi rivolgevo sovente a loro, preoccupandomi innanzitutto della loro salute, della famiglia, del lavoro, ed essi ricambiavano sempre ognuno a modo suo, declamando benedizioni ed espressioni di gratitudine al Creatore. Lui apposta andava dalle persone e diceva: "Come stai? Come sta?" Per sentire dire Baruch Hashem, lodato sia Dio. Lo faceva apposta a chiedere cose semplici per fare in modo che le persone possano esprimere grazie a Dio, benedetto Dio, lodato Dio. Per lunghi anni questa fu la mia linea di condotta. C'è una cosa più semplice di questa? Andare in giro a chiedere a una persona come stai per dargli la possibilità di dire grazie a Dio. È fantastico. Ma lui l'ha fatto per anni. Per lunghi anni questa fu la mia linea di condotta che venne peraltro adottata anche dai giusti nascosti. Anche loro hanno cominciato a fare queste cose. Dovunque andavano, facevano in modo che le persone possano dire Baruch Hashem. Questo racconto qui che abbiamo appena detto fu riportato dal sesto Rebbe di Lubavitch, cioè dal suocero del Rebbe. Egli riferì inoltre che il Baal Shem Tov diede origine a idee innovatrici per quei tempi. Nel 1716, allo scopo di agevolare l'accesso agli studi ai bambini appartenenti a ceti più umili, il Baal Shem Tov creò una rete di insegnanti remunerati dalla confraternita dei tzaddikim nascosti. Perciò lui ha aperto come una sorta di Talmud Torah, di studio della Torah, per i bambini poveri, gratuitamente, e i maestri venivano pagati da questi tzaddikim nascosti. Lui stesso si assunse la responsabilità di assistente ai maestri, il Baal Shem Tov. Il Rebbe diceva, c'è scritto che se noi baciassimo la Torah, quando il Shabbat la Torah viene portata, se noi baciassimo la Torah con quello stesso amore che il Baal Shem Tov baciava i bambini quando era il loro insegnante, aiuto insegnante, non so come finisce la frase, era per dire di quando potessimo noi baciare la Torah con lo stesso amore che lui baciava sulla testa i bambini quando la mattina li incontrava prima di insegnarli. L'amore che lui aveva per questi bambini era ineguagliabile. Più tardi egli confidò ai suoi discepoli che quello che fu il periodo più felice della sua vita, sentivo che la purezza d'animo dei bambini suscitava grande soddisfazione nei cieli, al punto di provocare la gelosia degli angeli. Gli angeli sono gelosi della purezza dei bambini, eppure sono bambini. Le iniziative del Baal Shem Tov nell'ambito dell'educazione segnarono una svolta decisiva nella mentalità allora diffusa nel popolo ebraico, l'amore per il prossimo, qualsiasi fosse la sua condizione sociale e intellettuale. Costituiva la base della dottrina hasidica. Non è importante chi hai davanti, devi amarlo. Intorno al 1720 il Baal Shem Tov e i giusti decisero di prendere in mano le sorti la sorte dei poveri e di elevare il loro livello materiale e spirituale, e così incoraggiarono molti ebrei urbanizzati a ritornare nei villaggi. Perché se nei villaggi sei più in shtetl, sei più tra di te, tra di noi e non nelle grandi città. La maggior parte di essi nei grandi agglomerati vivevano distenti di mendicità, di miseria, di ignoranza, nel disprezzo delle case, delle caste istruite, nonché nella paura delle minacce, eccetera. Ok, sto cercando di tagliare perché è un po' tardi. Il Balatania, Rabbi Shneur Zalman, fondatore spiegò a suo figlio, a suo nipote, il Tzemach Tzedek, che l'azione del Baal Shem Tov era volta, in una prima fase, a guarire il fisico del popolo ebraico e in seguito a guarire anche la loro anima. Infatti, egli dapprima si adoperò a lenire la condizione materiale e sociale degli ebrei semplici che costruiscono il corpo del popolo. E nella seconda fase, egli apportò un cambiamento radicale all'atteggiamento degli studiosi che invece ne costituiscono l'anima. C'è corpo, e con questo concludiamo, c'è corpo e c'è anima, no? Anche nella Torah c'è corpo e c'è anima. Dice il corpo chi sono? Gli ebrei semplici. L'anima chi sono? Gli ebrei un po' più eruditi. Ma una cosa interessante, perciò lui cercava di dare a entrambi quello che avevano bisogno. Una cosa interessante notare, quando noi mettiamo i tefilin la mattina, noi mettiamo prima i tefilin sul braccio e poi mettiamo quelli sulla testa. Vi siete mai chiesti, perlomeno gli uomini presenti, perché mettiamo prima il braccio e poi... La testa è più importante del braccio. Dovremmo mettere, secondo la logica, prima i tefilin sulla testa e poi soltanto sul braccio. Che comunque il cuore, comunque la testa è prima del cuore, se vogliamo metterla anche questa. Invece noi mettiamo prima sul braccio e poi sulla testa. Ho visto una volta un insegnamento molto interessante che dice così: il braccio rappresenta l'azione, la parte più semplice del corpo, è più semplice della testa, no? Il braccio rappresenta le persone più, queste, le persone più umili, le meno erudite, che magari non sanno riconoscere i vari nomi di Dio, le cose cabalistiche, però sono persone di azione. Fanno le mitzvot, aiutano il prossimo, fanno quello che devono fare. Loro sono la fetta più importante del popolo, perché l'azione è quello che conta. Quelle persone poi di elevato, intelletto elevato, i più studiosi, sono anche i più piccoli di numero. Oggi nel mondo sono meno eruditi e ci sono più persone non erudite nell'ambito ebraico, ma anche in generale, penso. Perciò dice, il braccio viene prima della testa, perché con la loro semplicità, con l'azione che fanno, come qua abbiamo spiegato, riescono ad arrivare a livelli molto più alti. E con questo finiamo la nostra lezione di stasera. Prego, a voi.
Dalla voce dei bambini e dei lattanti verrà la tua lode.
Così disse Re Davide. Giusto, giusto.
E quindi
E
Gesù seguiva. A
siamo tutti bambini
proposito dei nomi di
lattanti.
Hashem, anche quando diciamo Anna Bekoach, ci sono tutti i nomi di Hashem a fianco,
Sì,
che noi
sì.
guardiamo senza leggerli, naturalmente.
Esatto,
Insomma, non li
esatto, esatto, esatto.
capiamo naturalmente perché
E
ci mancherebbe
certo.
altro. Insomma. Però è molto interessante questa cosa qua, bisognerebbe
Perciò non
cercare di
bisogna
capirla
mai
di più, insomma.
sminuire la semplicità di una persona, la
Certo.
non conoscenza della Torah, mai, non puoi mai
Mai, mai.
sapere. Ricordiamoci Kikiriki. Qualcun altro che vuol dire qualcosa?
Spero che sì.
Vittorio, vuol dire qualcosa? Samuele? Protas, prego.
È stata data la nevuah da quando non ci sono più i profeti ai bambini, agli anziani, ai meshugaim, ai matti. Io ho un'esperienza in casa di riposo perché dal 2006, come sapete molti di voi, sono stato lì con mia mamma e poi ho continuato a fare tuttora il Parnassa della sinagoga e quindi sono stato sempre molto vicino agli anziani, agli Alzheimer e anche a tutti i malati. Ebbene, vi posso assicurare che delle volte sono andato dagli Alzheimer che non riconoscono neanche i loro figli e gli ho chiesto delle cose e loro mi hanno risposto in maniera profetica, in maniera incredibile. Così come ho degli amici che, come noi, Hasidim, che dicono che quando i bambini sono piccoli stanno molto attenti alle frasi che dicono i loro figli quando sono ancora piccoli, perché arrivano tutti proprio, le profezie arrivano loro. Altra cosa degli Alzheimer famosa, che questa ve la possono confermare anche gli altri parnassini della casa di riposo: quando passa il Sefer Torah, anche l'Alzheimer più Alzheimer tende il braccio verso il Sefer Torah durante l'uscita, quindi riconosce l'anima, anche se il corpo è guasto, l'anima riconosce il Sefer Torah.
Bello.
E poi anche quando facevamo ancora il Seudah Shishit, che facevamo io, eravamo Miki proprio insieme, la facevamo. C'erano tanti Alzheimer che quando cantavamo le canzoni della Seudah Shishit muovevano le labbra o addirittura cantavano nella carrozzina. Quindi questa è una dimostrazione che una cosa è guf e un'altra cosa è neshama, nefesh, ruach, chaya yechidah. Sono tutte delle componenti, le cinque componenti dell'anima che poi si esprimono nelle cinque preghiere di Kippur, appunto con Arvit, Shachrit, Musaf, Mincha e Neilah, che è la quinta Yechidah, che appunto conferma quanto tu hai appena detto su questo bambino che era il Shentov che andava nella foresta, sul Kikiriki e sulla l'anima che si esprime in maniera aperta e compiuta verso Hashem come un fiore che sboccia davanti al sole.
Grazie, grazie mille, Lotus, grazie, grazie.